Dunque, abbiamo uno schema molto di base del procedimento legislativo, su cui adesso vorrei farvi ragionare sulle particolarità di procedimento di quelle leggi che servono a modificare la Costituzione. Secondo voi, in Italia è difficile cambiare la Costituzione? È più difficile in Italia che negli altri paesi oppure no? Chi dice di sì, alzi la mano. 42. Chi dice di no, alzi la mano. 28. E la risposta è no. L'Italia è uno dei paesi che ha il procedimento più semplice di revisione costituzionale. Il 20° emendamento della Costituzione americana, fate conto che in Italia la Costituzione americana risale al 1787 e la Costituzione italiana risale al 1948. La Costituzione americana ha 27 emendamenti, quella italiana ne ha oltre 30. Il 27° emendamento della Costituzione americana ci ha messo, è stato proposto, è stato approvato nel 92, credo, 1992, ma è stato proposto da James Madison, cioè uno dei padri fondatori, e ci ha messo 200 anni. 200 anni. Per esempio, c'è il fatto che era una legge che nessuno voleva, perché diceva bellamente così: quando un'assemblea legislativa aumenta lo stipendio ai propri membri, questo aumento decorre dalla successiva legislatura, nel senso che uno aumenta lo stipendio dei suoi successori, non di se stesso. Per questo non ha entusiasmato le assemblee legislative e negli Stati Uniti, oltre che una maggioranza robusta al Congresso, bisogna avere il consenso delle assemblee legislative di 3/4 degli Stati. Morale, fare una riforma costituzionale in America è difficilissimo e questo è uno dei grossi problemi della forma di governo americana. In America hanno una Costituzione molto antica, molto farraginosa, e una difficoltà molto grossa cambiarla, per cui è più facile evaderla che cambiarla. E questo è uno dei grossi problemi che vengono trattati ogni giorno dai costituzionalisti americani. Ma per farvi un esempio del paese più vicino, che so io, la Germania, una legge costituzionale deve essere approvata da 2/3 di entrambe le Camere, anzi della Camera e del Bundesrat, che è il Consiglio federale. In Italia no. Prima di spiegarvi perché no, devo spiegarvi una cosa che non so perché pare sia molto difficile, la questione delle maggioranze. Perché questo è un leitmotiv che tornerà svariate volte. Ci sono 3 tipi di maggioranze. Allora, innanzitutto, maggioranza ha un senso ovvio. Si chiama maggioranza nel senso che comunque sono più voti che favorevoli che contrari. Questo ve lo dico non per altro, ma perché c'è una percentuale di test scritti che mi parla, per esempio, di maggioranza di un decimo. La maggioranza di un decimo è una cosa che sfida il mio senso di equilibrio, mi fa cadere per terra. Come fa a essere una maggioranza di un decimo? Sarà una minoranza di un decimo, no? La maggioranza implica di più e può essere di 3 tipi: relativa o semplice, assoluta, qualificata. Ci stiamo riferendo a un collegio, a una camera, quindi a un gruppo di persone. Per esempio, la Camera dei Deputati ha 630 deputati. Allora, noi possiamo dire che la maggioranza assoluta è fissa a 316. Perché 316? Perché è metà più uno degli aventi diritto al voto, dei componenti. Se i componenti sono 630, la maggioranza assoluta è metà 315 più 1 è uguale a 316. Se il collegio ha 200 membri, la maggioranza assoluta è sempre comunque 101. La maggioranza qualificata può essere diversamente qualificata, per esempio è qualificata richiesta maggioranza di 2/3. 2/3 di 630 è 210 più 1, e quindi sarà, 420 più 1, 421. Abbiamo dei numeri assoluti, come vedete, dato un dividendum, c'è un quoziente, non è difficile il calcolo. Se l'assemblea ha 300 membri, la maggioranza qualificata dei 2/3 è sempre comunque 201. Non così la maggioranza relativa, perché la maggioranza relativa si riferisce a metà più 1 dei voti validi. E quindi non si sa. Dipende da quanti deputati sono A a fare la pipì, B a bere il caffè, C a casa con influenza, D meglio non dirlo, diviso 2 più 1. Quindi i membri della Camera sono 630, ma in quella riunione sono presenti 300. Sono presenti, ma il problema non l'abbiamo ancora risolto, perché bisogna vedere come votano. Allora mettiamo che 100 si astengano, 100 sono astenuti, 100 astenuti. Quindi restano 200 e ci sono 101 sì e 99 no. È raggiunta la maggioranza relativa? Sì o no? Avete ragione entrambi. Alla Camera sì, al Senato no. Se voi guardate le cronache parlamentari vedrete che questa è una cosa che incide moltissimo. Perché il regolamento della Camera dice che chi si astiene è considerato non partecipante al voto, per cui l'astensione, la scheda bianca, non è un voto validamente espresso. I 100 deputati possono starsene seduti, consegnano la scheda bianca oppure premono il tasto bianco, non si alzano e non influiscono sulla decisione, e quindi la delibera passerà con 101 voti su 630. Non so se mi cogliete l'aspetto importante della cosa. Basta semplicemente che ci sia un voto di più di quelli che votano no. Notate che le sedute della Camera sono valide se sono presenti la metà più uno dell'avente diritto. Per cui l'esempio non calzerebbe, perché sono solo 300, ci dovrebbero essere 316 presenti, ma semplifichiamo la cosa, no? Al Senato invece non è così. Al Senato il regolamento dice chi si astiene si conta il voto, per cui l'astensione finisce con essere un voto contro, si somma no. Per ottenere la maggioranza assoluta e relativa al Senato bisogna avere dei voti sì che superino gli astenuti più i no, e quindi in questo caso non passerebbe la delibera. Il che vi spiega lo strano movimento che c'è al Senato quando ci sono votazioni importanti. Voi sapete che il Senato, il governo ha due voti di maggioranza più un po' di, mi pare che siano due, ieri erano due, non so quanti sono oggi, più un po' di senatori a vita, finché durano, e spesso la contestazione del governo viene fatta non astenendosi o votando contro, perché questo significherebbe il crollo, ma essendo assenti. Ultimamente Mastella oggi è evocato, prometto che domani cambierò faccia, tanto trovare una migliore non è difficile, o forse sì, Mastella è stato fuori dalla porta. Stando fuori dalla porta, lui fa abbassare il quorum dei presenti e dei voti validamente espressi. Se lui sta dentro e, non, e vota scheda bianca, è come se votasse contro il governo. Questo è, non spiegatemi, non chiedetemi, perché spesso dicevo delle immagini, ma com'è possibile? Perché esiste questa differenza? Questa differenza esiste per il semplice fatto che le due Camere sono autonome e hanno autonomamente deciso il proprio regolamento e come si calcolano questi gli astenuti. E non c'è una regola giuridica generale astratta. Ogni organo decide come calcolare gli astenuti. Allora, una delle cose più difficili da mettere in testa agli studenti di giurisprudenza è che il principio fondamentale e generale è che tutte le delibere delle Camere avvengano a maggioranza relativa. Relativa. E non assoluta qualificata. La maggioranza qualificata scatta soltanto per le elezioni. Dica.
La maggioranza qualificata tipo dei due terzi sono i due terzi o i due terzi più uno?
Due terzi più uno. Superiore a due terzi. Dica.
Quindi fondamentalmente per un senatore ai fini pratici cosa cambia dall'astenersi o dal votare no?
Niente, dal punto di vista pratico niente. Dal punto
quindi
di vista.
Se fare davvero l'astenuto dovrebbe star fuori.
Esatto. Se lui sta dentro, poi può far finta di non saperlo, come è capitato a Pininfarina in un voto, quando il governo Prodi si è dimesso perché è rimasto sotto sulla questione della politica estera, lì Pininfarina, o perché poco informato o perché un po' ciurlava sul manico, è stato dentro e non ha votato perché il centrodestra ha detto vieni qua a parlare con noi. Allora, se un industriale non si rende conto di quello che fa, immaginate quali sono i rischi dell'industria italiana, ma sta di fatto che il governo è caduto per quello. Dica.
Sul discorso di prima, nel caso il presidente non vota nella legge, è solo il Senato e la Camera, non c'è il voto del presidente.
Del presidente dell'Assemblea?
Della Repubblica.
La Presidente della Repubblica. No, il Presidente della Repubblica in Italia ha la possibilità di bloccare la legge, rinviarla alle Camere, ma solo una volta. Di questo poi parleremo quando parliamo della promulgazione. Non c'ha un potere di, come in America e come in Brasile, di sanzione e quindi di veto. Non esiste un potere di veto. Allora, la cosa interessante, difficile da comunicarvi, è che la regola è che le Camere votano a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata soltanto quando si tratta di eleggere il Presidente della Repubblica, ma neanche sempre nelle prime votazioni, il giudice della Corte, e basta. La maggioranza assoluta soltanto in alcuni strettissimi casi, per esempio per votare il regolamento della Camera. La Camera c'è un regolamento approvato a maggioranza assoluta. Per cui, in sostanza, la regola è la maggioranza semplice. L'eccezione è la maggioranza assoluta qualificata e questa eccezione non è decisa lì per lì, deve essere scritta ed è scritta in Costituzione o nei regolamenti parlamentari. Ok? Che significa che tutti i governi e tutte le leggi devono ottenere un voto della maggioranza semplice. Che significa che il governo può stare in piedi anche se non c'ha i numeri nella Camera e nel Senato. Noi abbiamo avuto svariati negli anni felici, quelli che adesso ogni tanto uno dice ah, non è più come una volta. Io che ho vissuto quello di quella volta vi assicuro che è una liberazione. A parte che il significato il debito pubblico che abbiamo, non a caso l'abbiamo accumulato quella volta, nonché un po' di ladri che sono stati alcuni anche giustamente condannati, tipo Bettino Craxi, si è rubato 40 miliardi, lui, tasca, no? Ecco, giusto per rimettere le cose a posto. Ma a parte questo, una volta i governi senza maggioranza erano frequentissimi. Frequentissimi. Giovanni Leone, poi diventato Presidente della Repubblica, era famoso perché per tutta la mia infanzia ha governato dei governi balneari. Cioè veniva nominato a giugno dicendo Leone va a fare il governo. E poi con l'autunno lui si dimetteva e si cominciava a discutere 2-3-4 mesi senza fare niente il nuovo governo. E i governi balneari erano governi monocolori di C, cioè erano fatti da un partito che aveva 30% circa dei voti in Parlamento e si basava soltanto sulle astensioni. Per cui quando andava il voto la gente usciva dall'aula e lui diceva ha ottenuto la maggioranza relativa. Dico, bravo, complimenti. E le leggi vengono votate così, capite? È normale in un sistema parlamentare come il nostro che il governo non abbia la maggioranza assoluta. Lo deve avere evidentemente perché a un certo punto senza maggioranza assoluta rischia, ma può giocare su quello che è un'area di fluttuazione degli astensioni. Per esempio adesso che un pezzo di UDC, come si chiama quello che lo chiede la formica? Follini si è staccato, lui non è che sostiene il governo, però ogni tanto non c'è, qualche volta si astiene, cioè una mano la dà semplicemente facendo abbassare il quorum. E il principio è che la singola delibera deve essere votata a maggioranza, qualsiasi delibera, anche la mozione di fiducia del governo. Cioè quando il governo si presenta alle Camere dicendo io sono il governo, buongiorno, datemi la fiducia, non è detto che la fiducia sia espressa a maggioranza assoluta, cioè che il governo abbia la maggioranza dei consensi degli aventi diritto. Basta semplicemente che abbia la maggioranza dei consensi di quelli che decidono di votare. Se un gruppo parlamentare consistente decide di astenersi, può essere che il governo abbia il 45, 42, 43% dei voti possibili. L'importante è che non voti contro e che il Senato esca. Chiaro? Allora adesso possiamo cominciare a ragionare, forse un po' tardino, del procedimento di revisione costituzionale. Perché mentre le leggi ordinarie sono approvate a maggioranza semplice, relativa, salvo una, l'amnistia e indulto, ma questo lo vedremo più in là, la revisione costituzionale richiede le maggioranze più elevate e funziona così. C'è un'iniziativa legislativa, poi vedremo chi la può assumere l'iniziativa legislativa, compreso Beppe Grillo e i suoi firmatari. Il progetto di legge finisce a una Camera, prima Camera, viene trasmesso alla seconda Camera. Questa votazione è a maggioranza relativa, cioè come una qualsiasi legge. In questa votazione si discutono tutti gli emendamenti, le proposte di modifica, poi anche questo vedremo quando parliamo del procedimento legislativo ordinario. Per cui in questa prima fase il Parlamento si esprime a maggioranza semplice, può essere anche che il progetto di legge non raggiunga la maggioranza dei consensi. Approvato nello stesso testo dalle due Camere, c'è uno spazio di 3 mesi, pausa di riflessione, dopodiché torna alla prima Camera in seconda lettura, questa è la prima lettura, questa è la seconda, e alla seconda Camera in seconda lettura. In questa seconda lettura, notate, si fa rapidissimi, perché non c'è più possibilità di portare emendamenti. Per cui tutta la discussione del contenuto della legge costituzionale è esaurita in prima fase, dove si vota a maggioranza relativa. È lì che ogni deputato può intervenire dicendo io propongo questo, io propongo quest'altro, si vota a maggioranza relativa e alla fine la Camera vota il testo a maggioranza relativa, trasmette all'altra. Quando si passa alla seconda lettura, gli emendamenti non sono più possibili, quello è il testo che si vota. Per passare deve ottenere almeno la maggioranza assoluta. con questa particolarità, che se ottiene la maggioranza dei due terzi, diventa legge. Ottenuto la maggioranza dei due terzi, il Presidente della Repubblica lo promulga e la legge costituzionale va in gazzetta ufficiale. Per cui le possibilità sono due. In seconda lettura viene approvato a maggioranza dei due terzi, fine della discussione, nessuno può più opporsi. Il Presidente della Repubblica lo promulga e diventa legge costituzionale. Se invece la maggioranza è quella assoluta, allora c'è un altro intervallo di 3 mesi entro i quali si può chiedere il referendum. Nel senso che se il Parlamento approva la legge costituzionale in seconda lettura solo con metà più uno degli aventi diritto al voto nelle due Camere, per cui una maggioranza che generalmente il governo controlla, questa legge resta sospesa e può essere chiesto il referendum da un certo numero di regioni, i soliti 500.000 elettori, oppure anche dalle minoranze parlamentari. È mai successo questo secondo voi? Nel 2006. Per la prima volta nella storia una legge costituzionale è stata sottoposta a referendum. E il referendum è stato, no scusate, la seconda volta è stato sottoposto al referendum, per la prima volta è stata bocciata dal referendum, perché anche la riforma fatta dal governo di centrosinistra nel 2001, che aveva modificato il titolo quinto, cioè i rapporti Stato-Regione, è stata sottoposta al referendum perché il centrodestra ha raccolto le firme, ma quella volta il referendum è andato bene, cioè sono prevalsi sì e quindi è diventata legge. Questa volta invece sono prevalsi no e quindi la legge è decaduta. Fortunatamente perché faceva non schifo ma di più quella proposta di legge costituzionale. Non che la riforma del titolo del quinto sia fosse bellissima, devo dire la verità. Faceva schifo anche quella. Particolarità interessante. Questo referendum non prevede il cosiddetto quorum. Che cos'è il quorum? Cosa vuol dire questa lavagna? Non si capisce più niente.
Scusi?
Sì.
Gli ultimi due terzi che andavano ottenuti per passare la legge immediatamente, due terzi della di tutti i votanti, tutti gli aventi diritto o solo dei votanti?
No, no, sempre dei componenti. Per cui è sempre un numero fisso assoluto. Mentre nel referendum normale, che studieremo più in là, cioè il referendum per abrogare le leggi, è chiesto un quorum di partecipanti, cioè è richiesto che partecipi al voto almeno metà più uno degli aventi diritto, per il referendum costituzionale non è previsto il quorum. Per cui possono andare a votare anche in 3, non c'è un numero minimo. Il che significa che se di questi 3 2 votano sì e 1 voto no, la legge viene approvata. E come mai non è previsto un quorum? Molti ritengono che questo sia un errore dei costituenti, e io ritengo che chi lo ritiene andrebbe bocciato l'esame di costituzionale, che purtroppo non viene fatto da me. Qualcuno è anche un mio collega della mia materia, per cui mi preoccupa. C'è una ragione specifica per cui non è previsto il quorum. Questo referendum non è un coinvolgimento della popolazione italiana nel processo di riforma costituzionale. Non è che si chiede il consenso della popolazione italiana. Questo referendum è semplicemente uno strumento di opposizione alla riforma. Che è una bella differenza. Il popolo italiano può solo opporsi. E perché può opporsi? Ma per esempio perché questa riforma costituzionale conculca i diritti delle minoranze. Con la grande consapevolezza che ha il popolo italiano medio dei diritti delle minoranze, noi siamo un paese che queste cose non so neanche da che parte stiano, io sono bolzanino di origine e fin da piccolo ho dovuto incavolarmi almeno una volta ogni tanto di fronte a qualcuno che diceva ma perché parlano tedesco che siamo in Italia? Uno che ragiona così dimostra, forse qualcuno di voi sta dicendo che è anche giusto, dimostra di non sapere neanche da che parte sta la tutela delle minoranze. Forse perché sono tedeschi? Ma come, se stiamo in Italia? Perché stando in Italia bisogna essere di lingua italiana e di religione cattolica. Se uno per caso è di una religione diversa, perché? Ma gli ebrei siamo come noi? Ti hai mai sentito qualche cretino fare questa domanda? Ecco. Questa è la sensibilità media degli italiani per il problema delle minoranze. E siccome questo problema si trasforma anche in voto parlamentare, e spesso anche i parlamentari condividono questa ampia visione del genere umano, salvo quando tocca a loro, il nostro Costituente, che era decisamente migliore, ha introdotto uno strumento di opposizione. Se il lungimirante riformatore della Costituzione toglie le garanzie dei culti a cattolici, degli ebrei, valdesi, protestanti, musulmani e così via, oppure toglie la protezione delle lingue minoritarie, in Italia minoritarie, l'unico strumento che hanno le minoranze è proporre il referendum. Propongono loro il referendum. È un referendum oppositivo alla revisione costituzionale. Naturalmente gli italiani, fregandosi delle minoranze, andranno al mare. Ma i 100.000 tedeschi, oppure 100.000 ebrei o i 1.000 valdesi andranno a votare. E il solo voto dei 1.000 valdesi può bloccare la revisione costituzionale. Capite la saggezza di questo strumento? Mentre se fosse previsto un quorum, questo quorum come funzionerebbe? Se non si raggiunge il quorum, che cosa succede? Primo problema. E poi sarebbe la maggioranza degli italiani a decidere ancora una volta i diritti delle minoranze. Basterebbe far mancare il quorum, come succede nel referendum abrogativo. Vedete, il sistema che è introdotto in Italia, e cui io devo dire la verità sono piuttosto affezionato, l'ho sempre difeso, anche se oggi si dice che non è più adeguato, è un sistema che ha una sua precisa ragione. Allora, primo, c'è una via principale per riformare la Costituzione, la via del grande accordo politico. Era la via da cui è nata la nostra Costituzione. La nostra Costituzione è nata da un grande accordo politico, è stata approvata dal 90% dell'Assemblea Costituente, con tutto che nell'Assemblea Costituente ci stava dentro, dai comunisti fino ai vetero-liberali, monarchici. Ciononostante, su un accordo attorno alla Costituzione sarà raggiunto il 92% dei voti. E è rimasta questa traccia nel DNA della Costituzione, cioè l'idea che per modificare le regole del gioco bisogna mettersi d'accordo. Non è che ci giochiamo in quattro a poker e siccome noi due abbiamo il gioco servito cambiamo le regole del gioco. Non è così che funziona, perché sennò si tirano fuori le Colt e ci si spara addosso come nei film americani. È necessario che l'accordo sia un accordo ampio, per cui anche le opposizioni vengano coinvolte. Questa era l'origine della Costituzione ed è stata la prassi della Costituzione in Italia, della riforma costituzionale, fino a pochi anni fa. Pensate solo a questo. Fino al 1970 non esisteva una legge che disciplinasse il referendum. Accennerò a questo problema del problema storico della Costituzione inattuata. La Costituzione è stata ritardata, l'attuazione della Costituzione, per moltissimi anni. La Corte Costituzionale è stata fatta nel 1956, le regioni nel 1970, il referendum nel 1970 e così via. perché erano strumenti di contropotere che un po' incautamente il Costituente aveva affidato alla legge e quindi alla maggioranza, era la maggioranza che faceva le leggi. E la maggioranza doveva essere così, come dire, altruista e con senso dello Stato di fare delle leggi che mettevano in moto meccanismi che limitavano la maggioranza. Non una buona cosa. Nel 1970 finalmente si fa la legge sul referendum. E perché la si fa? La si fa perché un accordo tra la parte laica e la parte cattolica del Parlamento fa sì che i cattolici non facciano ostruzionismo contro la legge sul divorzio, in cambio ottengono immediatamente un voto che vara la legge sul referendum. Per cui passata la legge sul divorzio, è immediatamente stata applicata la legge sul referendum e si è fatto la legge sull'abrogazione del divorzio. Per un gioco solo politico, noi abbiamo ottenuto in Italia uno strumento che era uno strumento di contropotere, cioè uno strumento che consentiva al popolo di abrogare leggi del Parlamento. L'assenza di una legge sul referendum impediva anche di utilizzare uno dei due canali del 138, cioè dell'articolo che disciplina la revisione costituzionale. Non c'erano le norme per chiedere il referendum, per cui non si poteva pensare di approvare una legge costituzionale con la sola maggioranza assoluta. E tutte le modifiche della Costituzione si sono fatte con la maggioranza dei due terzi. Questo non è finito nel 1970, questo è continuato. Fino al 1992 tutte le leggi di riforma costituzionale sono state fatte con un grande accordo politico, tutte con maggioranza di due terzi. Solo quando si è messo in moto il nuovo sistema, diciamo, politico, il sistema bipolare, i due poli, essendo più polli che poli, hanno pensato di poter, o forse dover, proporre e fare riforme costituzionali solo col voto di maggioranza. E ne sono passate diverse, una più stralunata dell'altra. Quell'immondezza colossale che è il voto degli italiani all'estero, che è una cosa che urla vendetta al cielo, cioè noi facciamo votare all'estero degli italiani che non pagano le tasse in Italia, per cui l'uso delle mie tasse, che sono cospicue, viene deciso da uno che sta in Argentina e che in Italia non ha mai pagato le tasse, non ha mai comprato un'auto, non gli frega niente, no? È una cosa allucinante. È stato voluto per un accordo politico tra centrodestra e centrosinistra, è stato approvato dalla maggioranza del centrosinistra, ma il centrodestra non dette il voto, perché lo riteneva troppo compromissorio. Erano d'accordo, però non hanno votato. Non hanno mica chiesto un referendum, tanto più che questa norma è un regalo a Mirko Tremaglia, ex picchiatore fascista e attualmente padre di tutti quanti gli italiani all'estero, che però non l'hanno votato. Errore di calcolo. Quando poi il governo di centrodestra, con in testa quella brava signora della Prestigiacomo, fece una riforma costituzionale dell'articolo 51 con la scusa di bisogna aprire il Parlamento alle donne, hanno cambiato una cosa scritta con una cosa scritta peggio, che non cambia assolutamente nulla. Su quella riforma erano d'accordo tutto il Parlamento, bisogna assolutamente portare il rosa nel Parlamento, come se qualcuno glielo impedisse. Qualcuno impedisce ai partiti di candidare e far vincere le elezioni delle donne? Non mi risulta. Per cui cosa bisogna mettere una regola, per che cosa? Questa è la mia teoria che un giorno vi spiegherò. Tutto il Parlamento era d'accordo, ma questa riforma passò con i voti del solo centrodestra, perché il centrosinistra la ritenne insufficiente. Non chiese il referendum e la cosa andò tranquilla, perfettamente e inutilmente tranquilla. Non è cambiato nulla, infatti. Diverso fu invece nel 2001. Nel 2001 il governo del centro-sinistra, ormai agli ultimi giorni, il governo Amato, cercò di portare a casa una cosa richiesta un po' da tutti, cioè una riforma del titolo quinto, diciamo del diritto regionale, del sistema di governo locale. Questa riforma recuperava un progetto di legge che era stato concordato col centrodestra, ma il centro-sinistra volle forzare la mano e questa riforma passò solo con i voti del centro-sinistra, e cioè mi pare per un margine di 4 o 5 voti, forse neanche tanti, maggioranza assoluta. E per la prima volta l'opposizione raccolse le firme per provocare il referendum. E come vi dicevo prima, il referendum fu votato e fu respinto, nel senso che la legge passò. Lo stesso si fece l'ultima legislatura. Alla fine della legislatura il governo del centrodestra fece questa mega riforma della parte seconda della Costituzione, il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il governo, le regioni. Non si capiva da che parte cominciare a leggere, perché la lettera è in un strano linguaggio calderolesco, e pur votata dal Parlamento fu fatto il referendum e fu respinta dal corpo elettorale. E oggi, come vedete, se voi seguite il dibattito su questa sventura che si chiama riforma costituzionale, vedete che tutti stanno dicendo: non ci conviene più provare a fare le riforme con i soli voti della maggioranza. A parte che in Italia le maggioranze sono cose numeriche, per politicamente nell'una nell'altra è coesa, anzi è divisissimo sia il centrodestra che il centrosinistra. Ma a parte questo, tutti capiscono che per fare una riforma costituzionale non si può più andare con 2 o 3 margini di voto, perché non è così che si modifica la Costituzione. La porta, l'articolo 138 la lascia aperta, è una porta praticabile, ma politicamente è una porta estremamente, come dire, sconsigliabile. Scusate il ritardo di 2 minuti, a domani.